dei Vangeli di questa parte dell'anno, i discepoli non stanno facendo sicuramente belle figure davanti a Gesù e davanti agli altri. Ricordiamo anche solo la settimana scorsa, quando Gesù aveva dato il secondo annuncio della passione: il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli anziani, che lo condanneranno, lo metteranno in croce, lo uccideranno. I discepoli cosa fanno lungo la strada? Subito dopo questo annuncio discutono tra loro chi sia il più grande, cioè chi prima, chi dopo, chi ha più potere, chi ha più prestigio, chi ha la poltrona più bella, più importante. E Gesù, quando li raduna in casa, dire: vi do io il trucco per essere il primo, essere l'ultimo e il servo di tutti, cioè servire la vita. Questa è la vera grandezza. E anche nella precedente domenica, addirittura Pietro, quindi il primo Papa, quello che sarà la guida messa da Gesù su questa terra per il piccolo gregge, si era sentito dire: Satana, mettiti dietro di me perché tu non ragioni secondo Dio ma secondo gli uomini. E questa sera i discepoli si mostrano gelosi e invidiosi. Pensate un po', addirittura è Giovanni. Sappiamo che nell'iconografia Giovanni è raffigurato dall'aquila, ma qui certamente non è un'aquila, è un passerotto forse, ma neanche quello. Perché? Perché è lui che dice a Gesù: maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo. Cioè, cosa faceva questo tale che scacciava demoni? Permetteva al bene di impiantarsi nella vita di persone abitate dal male, cioè rubava terreno al male per impiantare il bene. Solo che i discepoli, vedendolo, dicono a questo: no, fermati, non far avanzare il bene, lascia che il male vada avanti. E portano il motivo perché volevano impedirglielo: perché non ci seguiva, cioè perché non era dei nostri. Vedete quante volte nella vita, anche nelle cose molto normali, noi continuiamo a dire i nostri e gli altri, i miei e i loro. Ma che sono queste categorie? Non siamo tutti figli di Dio? Cosa vuol dire i nostri? Giovanni sta dicendo così, lui, l'aquila, non era dei nostri, e allora volevamo impedirlo. E guardate che Gesù gli dice: bravo Giovanni, bravo, perché questo qui non ci seguiva, allora hai fatto bene impedirglielo. No, questo l'avremmo detto noi magari. Gesù dice: non glielo impedite, cioè perché vi permettete di bloccare il bene? Perché vi permettete di bloccare la vita? Non glielo impedite. E aggiungo quella massima: chi non è contro di noi è per noi. E a ricordarci come questo vezzo del guardare in dicagnesco magari coloro che non ci seguono, coloro che non sono dei nostri, coloro che non hanno il nostro timbro, ecco che la prima lettura non a caso ha posto un racconto successo 1200 anni prima, ai tempi di Mosè. Più o meno le stesse cose, l'avete sentito? A un certo punto Dio decide di prendere un po' di spirito da Mosè e di distribuirlo addirittura per 70 anziani, su 70 anziani, su 70 guide del popolo di Israele. E questo spirito li avvolge, questi si mettono a profetizzare, a parlare in nome di Dio. Ma cosa è successo? Che due di loro non erano nel gruppo. 68 erano lì con Mosè, fuori dall'accampamento. Nell'accampamento erano restati Eldad e Medad. Ma anche loro si mettono a profetizzare. Cioè anche loro, presi appunto dallo Spirito, si mettono a parlare in suo nome. Uno si accorge, fa subito a fare il rufiano, va da Mosè e gli dice cosa sta avvenendo. Giosuè, il giovane Giosuè, che è lì e sente, anche qui l'avevamo Giovanni, l'aquila, qui abbiamo Giosuè. Non dimentichiamo che Giosuè sarà quello che succede a Mosè. Chi fa entrare il popolo di Israele nella terra promessa? cos'è? No, perché muore, vede da lontano, dal Monte Nebo, vede tutta la terra promessa, ma lui come tutta la generazione uscita dall'Egitto non è, sono morti tutti, sarà Giosuè. Ma qui troviamo un giovane Giosuè che, preso da zero, dice: Mosè, impediscila. Vedete lo stesso atteggiamento di Giovanni. Volevamo impedirlo perché non ci seguiva. Qui Giosuè che dice: Mosè, mio Signore, impedisci. Cioè impedisce appunto a questi di parlare in nome di Dio. Bellissima la risposta di Mosè. Sei tu geloso. Sei geloso. La gelosia spesso si trasforma anche in invidia, cioè non sopportare che qualcun altro possa fare meglio di noi, non sopportare che le cose, magari quello che proprio non vedi molto bene, vadano meglio delle tue, e dalla gelosia si arriva all'invidia, al vedere male. Invidia, lo dice, vedere male, cioè hai la trave nell'occhio e non vedi, o vedi secondo quello che hai in testa tu. Risponde: sei forse geloso? Fossero tutti profeti nel popolo di Dio, cioè potessero tutti far galoppare la parola di Dio nel popolo, altro che impedirlo. Tutti rapiti dallo Spirito, tutti portatori della parola, tutti portatori della presenza del Signore. E per tornare al Vangelo, fossero tutti capaci di far sloggiare il male per impiantare il bene su questa terra. Vedete, perché all'inizio della messa dice: il Signore ci invita questa sera a partire dalla parola di Dio ad allargare gli orizzonti. Troppo spesso noi pensiamo che il bene siamo solo noi a farlo o i nostri. La parola di Dio, no? Dice: impara a vedere il bene là dove c'è, magari addirittura in quelle persone dalle quali dici da lì non può mai venire niente di buono, e invece magari ti sorprendono perché sono loro che fanno meglio di te. Impara a vedere il bene da qualsiasi parte arriva, da qualsiasi persona giunta. Vedete perché bisogna aprire gli orizzonti. E poi, come se non bastasse, ecco le parole molto forti della seconda parte del Vangelo: se la tua mano ti è motivo di scandalo, taglia. Se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglia. Se il tuo occhio è motivo di scandalo, cavalo, gettalo via da te. Certo, e lei sei lì, lo sappiamo, nel linguaggio molto figurato che aveva nel modo di esprimersi la lingua ebraica. E tuttavia l'insistenza dell'aggettivo. Gesù non dice in generale la bocca, l'occhio, il piede, no, il tuo piede, la tua mano, il tuo occhio. E vedete anche qui un'altra sollecitazione importantissima. A noi che normalmente diciamo di chi è la colpa degli altri, Gesù dice: guarda il tuo occhio, guarda la tua mano, guarda il tuo piede, guarda il tuo cuore. Prima di riempirti la bocca a dire: ma sono gli altri che sbagliano? È il sistema che ci fa andare male? Sono... tu cosa stai facendo? Dov'è il tuo piede, la tua mano, il tuo occhio? Chiaro che sono le tre dimensioni della vita queste. Banalmente non pensiamo solo all'atto. La mano è l'incontro, la relazione. Cioè come te la giochi con gli altri. Nell'amicizia, nel voler bene, nel dare una mano. Questa è la relazione, la mano, il piede, la vita, il cammino, l'orientamento dell'esistenza, dove stai andando, cosa stai cercando, l'occhio, il giudizio, il guardare, ma appunto l'avere uno stile. Ecco, dove è, come è? Hai parole? Hai gli occhiali sempre scuri? Giudichi in base a quello che hai in testa di un punto e basta? Vedete che è molto più profonda della mano, piede e occhio. Sono le relazioni, è la vita, è lo stile della nostra esistenza e della nostra risposta. Noi sappiamo bene che il Signore non ci porta a una mano monca, cioè non vuole persone monche, ma vuole persone convertite, Allora il problema non è una mano tagliata, ma una mano convertita. Chi vi darà anche solo la mano, chi vi darà anche solo un bicchiere d'acqua, non perderà le sue ricompense. Vedete la mano convertita, la mano che si fa vicina, che diventa aiuto, che diventa presenza. Non vuole piedi tagliati, ma piedi convertiti. Non vuole occhi cavati, ma occhi convertiti. E lo capiamo. Non vuole un cuore strappato, ma un cuore convertito. Questo allargare gli orizzonti, che parte da un cuore convertito. Questa è la questione in gioco.